Prima Giovanni, capitolo 5, dal verso 18. Alleluia, gloria a Dio. Così è scritto. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figliuolo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Amen. Noi sappiamo, l'apostolo Giovanni è un uomo che vive nella certezza, nelle certezze. Il suo cuore è pienamente convinto di quelle che sono le realtà spirituali riguardo a Cristo Gesù. L'apostolo vive continuamente, costantemente nelle realtà spirituali concrete, reali. D'altronde, noi leggiamo nella Scrittura che la fede è certezza di cose che non si vedono. È certezza. La fede è piena convinzione di cuore. Ecco perché l'apostolo qui in questo passaggio afferma più volte: noi sappiamo. Ma non solo l'apostolo Giovanni può affermare questo, ma anche l'apostolo Paolo dirà ancora: io so in chi ho creduto e sono persuaso. È una persona pienamente convinta, è una persona, è un credente che vive nella certezza. Egli ha acquisito la certezza delle realtà spirituali e le ha fatte sue. Anche nell'Antico Testamento noi troviamo uomini di fede che vivono nella certezza. Per esempio Giobbe, anche Giobbe a un certo punto afferma: io so che il mio Redentore vive. Io so. E io questa mattina vorrei chiedere a voi: siete pienamente convinti della fede in Cristo Gesù? Perché anche noi dobbiamo vivere in questa consapevolezza delle realtà spirituali che noi abbiamo realizzate. L'apostolo dice: noi sappiamo, e abbiamo visto che ogni inverso inizia con noi sappiamo, noi sappiamo, e sappiamo anche. È un uomo che sa tante cose, conosce tante cose, ha realizzato tante cose ed è pienamente convinto di queste verità. Sì, non si tratta semplicemente di conoscenza intellettuale. Non si tratta qui di mera cognizione di nozioni. Non si tratta di semplici conoscenze culturali o magari religiose, che riguarda un credo, che riguarda una dichiarazione di fede, ma si tratta di una conoscenza per esperienza. Si tratta di esperienza personale, spirituale. Ha acquisito queste verità perché le ha fatte proprie. Perché l'apostolo dice più volte: noi sappiamo, noi conosciamo, noi abbiamo questa conoscenza? Perché già a quel tempo, al tempo dell'apostolo, quando scrive questa epistola, all'epoca già c'era una eresia, c'erano delle eresie che circolavano all'interno della Chiesa di Cristo Gesù. All'epoca, quando Giovanni scrive, c'era una falsa setta, una falsa dottrina cristiana, una falsa setta conosciuta come lo gnosticismo, cioè Dagnosis, conoscenza. Cioè i suoi adepti professavano di essere dei cristiani e quindi di avere fede in Dio, ma sostenevano anche di possedere una conoscenza superiore a quella degli apostoli, una conoscenza maggiore di quelli dei fratelli e della chiesa popolana fatta da gente semplice, perché loro avevano degli studi fatti nel passato e quindi avevano una conoscenza superiore, e dichiaravano che se volevi raggiungere la conoscenza ti dovevi affidare a questa loro scienza e lasciar perdere quella fede banale, quella fede semplicistica, quella fede superficiale nelle parole degli apostoli, nella storia degli apostoli, in quello che gli apostoli insegnavano e tramandavano. Dovevano invece applicarsi allo studio culturale. E questa verità si stava cominciando a diffondere, molti lasciavano quello che era l'insegnamento elementare della fede cristiana e cominciavano ad aprirsi queste scuole personali dove si studiavano i poeti passati, i greci, la cultura greca, la cultura romana, la cultura antica, e quindi si cercavano di arrivare a conoscere e a sapere di Dio riguardo alla intelligenza e alla conoscenza culturale. Alcuni insegnavano anche che la materia, intesa come fisica, no? La materia fisica è malvagia, è cattiva, e tutto ciò che è materia è cattivo, e pertanto l'uomo Gesù non poteva essere Dio. Si arriva subito a fare 2 più 2, perché la logica umana, le cose di Dio non si ragionano con una sapienza umana, non si arriva a Dio tramite la ragione umana, si arriva a Dio tramite la fede nella sua parola, nella sua rivelazione. L'uomo nella sua conoscenza intellettuale, nella sua sapienza, anziché adorare Dio, ha adorato la creatura invece di Dio, invece del creatore. E la sua intelligenza, la sua sapienza, lo ha sempre portato lontano da Dio e mai a conoscere pienamente Dio. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo acquisire quelle certezze e quelle realtà spirituali che si realizzano per mezzo della fede nella parola di Cristo Gesù. Siete convinti di questo? Non vi devo convincere io, perché è la nostra esperienza. Noi abbiamo dovuto accantonare alcune nostre convinzioni naturali, materialiste, e abbiamo dovuto arrendere il nostro cuore, la nostra mente a quella che è la realtà, alla pazzia della predicazione, e abbiamo realizzato per esperienza quelle certezze che sono raccontate nella sua parola. Dicendo che la materia era cattiva e che Gesù quindi come uomo non poteva essere Dio, in breve arrivarono a dire e a negare l'incarnazione di Cristo, a negare la divinità di Cristo e tantomeno l'efficacia della salvezza di Cristo. Hanno tolto Cristo, hanno annientato Cristo, e se dal cristianesimo togliamo Cristo non resta niente. Noi vogliamo essere confortati, confermati nella conoscenza di Cristo Gesù. In questa epistola l'apostolo Giovanni esprime in una maniera molto semplice, molto veloce, esprime con una capacità e una sintesi straordinaria delle verità spirituali profonde, con frasi molto brevi, molto semplici, ma usando sempre un vocabolario accorto, attento, valido per esprimere delle verità spirituali straordinarie. E quali sono queste verità che in questi pochi versi l'Apostolo esprime e che vuole trasmettere certezza nel cuore del credente? Per mezzo di queste frasi così semplici, ma così potenti, così vere, così efficaci, da dare fede e certezza di cose che non si vedono, affinché possiamo per esperienza conoscere Cristo. La prima cosa che l'Apostolo dichiara e vuole che noi possiamo realizzare è che tutto il mondo giace nel maligno. Infatti egli dice: sappiamo, noi sappiamo questa verità, noi sappiamo questa realtà, noi sappiamo qual è la realtà delle cose e sappiamo per esperienza che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Cioè, in altre parole, esprime quello che è il carattere, la natura del mondo intorno a noi. Non inteso come cosmo, come natura, come materia, bensì come pensiero, come stile di vita, come comportamento di massa, come atteggiamento, posizione che il mondo assume di fronte a Dio. Questo è il mondo. Quando noi parliamo di mondo, non parliamo solo della natura. Noi parliamo soprattutto del modo di fare, di agire, di vivere della stragrande maggioranza degli uomini, di tutti gli uomini. Perché qui dice che tutto il mondo giace nel maligno. È il carattere del mondo. È il modo di essere del mondo, è il modo di vivere del mondo, è il modo di comportarsi, di pensare, di sentire, di essere della stragrande maggioranza degli uomini che sono intorno a noi, escluso soltanto quelli che sono credenti. Perché il carattere del mondo è questo. Da quando Adamo ed Eva furono cacciati via dall'Eden, uscirono fuori dalla comunione con Dio, sono entrati nel regno del maligno. E tutti gli uomini sono peccatori e sono privi della gloria di Dio a causa di questa loro posizione. Sono lontani da Dio e sono sotto il potere del maligno. È entrato nel regno del male. Nulla è più buono, nulla è più perfetto come Dio aveva creato. Quando Dio creò il mondo disse: è tutto buono. Ma quando furono mandati via dall'Eden, tutto divenne malvagio. Tutto cambiò natura, tutto ebbe una nuova realtà. Nulla è più buono, tutto il mondo giace del maligno, cioè è contraddistinto, è contrassegnato da quel pensiero, da quel sentimento, da quell'atteggiamento di avversione contro Dio, quell'atteggiamento di ribellione nei confronti di Dio. Esprime un cuore, un sentimento, un pensiero ostile a tutto ciò che è buono, a tutto ciò che riguarda Dio, a tutto ciò che riguarda la bontà e l'amore di Dio. Noi dobbiamo avere questa consapevolezza come credenti, che tutto il mondo è malvagio. Non c'è nulla di buono nel modo di pensare, di essere, di vivere del mondo. Non c'è nulla di buono, non possiamo prenderne neanche una minima parte e dire è buono, perché è tutto sotto il maligno. Noi siamo stati tirati fuori dal mondo proprio per questo, e perciò la Bibbia dice che non dobbiamo amare il mondo. Non significa non dobbiamo rispettare la natura, amare ciò che Dio ha creato di buono e che l'uomo ha contaminato. No, non dobbiamo amare il modo di pensare, di essere, di vivere della maggioranza delle persone di questo mondo. Quello che è il pensiero, il modo di fare, il modo di essere, i sentimenti, gli atteggiamenti, i comportamenti che hanno nei confronti di Dio, quelli noi non li possiamo imitare. Non li possiamo approvare. Il mondo dà prova di questa avversione nei confronti di Dio in ogni atteggiamento, in ogni comportamento, con la moda, con la filosofia, con quello che vediamo, con gli atteggiamenti, gli atti. Intorno a noi c'è solo odio, invidia, maldicenze, peccato, vizio, malattia, morte, omicidi, adulteri, fornicazione, ogni sorta di male. E non c'è bisogno della scienza per capire che il modo di fare di questo mondo non ci può appartenere, non ci può piacere. Molti dicono, ma Dio dov'è? Ma Dio non c'è! Non c'è, perché lo teniamo fuori dal nostro cuore. E noi siamo in balia del maligno. Tutto il mondo giace nel maligno. Il mondo dà prova di questa avversione nei confronti di Dio, con l'invidia, il risentimento nei confronti del prossimo, di tutti, criticando, operando difformemente da quella che è la volontà di Dio. È chiaro. E noi abbiamo questa consapevolezza. Noi col mondo non vogliamo avere niente a che fare. Noi siamo separati. Non ci piace il regno del maligno. Bugia, malattia, morte. Questo è il regno di Satana. Questo è il regno di Satana, questo è il modo di fare di Satana. E Satana prende piacere nel governare il mondo. Fratelli, ci rendiamo conto? Noi viviamo in questo mondo, ma Gesù ci esorta e prega per noi, ha pregato per noi. Signore, essi sono nel mondo, ma non sono del mondo. Quello che io ti prego è che tu li preservi dal maligno. Dobbiamo essere preservati, fratelli. Lasciamoci preservare dal mondo. Il mondo non abbia posto nel nostro cuore il modo di pensare, il modo di vivere, di essere, di comportarsi, tutto quello che riguarda la maggioranza delle persone che sono intorno a noi. Non ci deve riguardare. Il mondo non è più per me. Di questo mondo non son più, son cittadino di lassù. Lo cantiamo ancora? Non più come un tempo. Perché il mondo ci piace quello che noi vediamo alla televisione, ci piace quello che noi vediamo al computer, su internet, ci piace quello che guardiamo su Facebook, è quello il mondo che ci attrae, fratelli. Ma non è quello che noi dobbiamo ricercare per la nostra santità, per la nostra salvezza, per il benessere dell'anima nostra. È il mondo quello. È il modo di fare del mondo, è il modo di vivere del mondo, è il modo di pensare del mondo. È il mondo che giace nel maligno. Tutto. Non c'è niente di buono, non possiamo prendere nulla. non ci appartiene per niente. Sono due cose opposte, dice la Bibbia. Le tenebre e la luce sono in contrasto. Dove ci sono le tenebre, non c'è luce. Dove c'è luce, non ci sono tenebre. Nel nostro cuore cosa c'è? Fai risplendere la tua luce, Signore, sempre, affinché le tenebre di questo mondo non ci siano più, non entrano più, non abbiano posto nel nostro cuore. Non amate il mondo, dice la parola di Dio. E noi dobbiamo imparare ad acquisire questa certezza nel cuore ed essere consapevole che è questa la verità della parola. Ma ancora l'Apostolo dice: noi sappiamo che chi è nato da Dio non persiste nel peccare e il mondo non ha più potere su di lui. Il peccato non ha più potere su di noi. La nuova natura del credente è chiaramente manifestata nel nostro credere in Gesù. Infatti al verso 1 dello stesso capitolo dice: chi crede nel figliuolo ha la vita. Chi è nato da Dio è colui che crede in Cristo Gesù. Colui che crede in Cristo Gesù è nato da Dio, è nato dall'alto, è nato spiritualmente, è rinato, ha una nuova natura, non è più come tutti quanti gli altri uomini, ma è rinato, rigenerato dalla potenza di Cristo Gesù. Chi è in Cristo Gesù è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate tutte nuove. Non siamo più del mondo, perché siamo nati in Cristo Gesù. Perché abbiamo accettato Gesù, abbiamo creduto in Gesù e la parola di Gesù ha rigenerato il nostro cuore, ha cambiato la nostra esistenza, ha cambiato il nostro modo di pensare, ha cambiato il nostro modo di essere, ha cambiato il nostro modo di vivere. Non siamo più del mondo. Siamo cittadini del cielo. Chi crede in Gesù è nato di nuovo. È una nuova creatura, è uscito fuori dal maligno, è uscito fuori dal regno del maligno e ora è nel regno della meravigliosa luce di Cristo. Il credente non vive più nel peccato, non vive più nel peccato. È lontano dal peccato, perché non è più sotto il potere del peccato. Non abbiamo più quel modo di fare, di pensare, di essere, di vivere come gli altri. Abbiamo realizzato qualcosa di straordinariamente nuovo. Abbiamo accettato, aderito di cuore a un nuovo modo di vivere. Vogliamo vivere per Cristo, vogliamo vivere in Cristo, vogliamo appartenere solo a Lui e vogliamo camminare come Lui ha camminato. Il credente non vive più nel peccato, poiché colui che è nato da Dio è protetto, dice qui. È protetto da Gesù. Il peccato non ha più nulla contro di noi, non ha più il potere che aveva una volta di farci fare ciò che era contro Dio. Non viviamo più nell'avversione con Dio, nell'opposizione alla volontà di Dio. Non viviamo più nel risentimento, nell'odio, nel rancore, nell'invidia, nella maldicenza, nella bugia, nella frode, nell'omicidio. No, non viviamo più in questa realtà. Ora viviamo nell'amore di Dio. Ora viviamo secondo quella che è la realtà nuova che Cristo ci ha messo davanti. Gesù ci protegge da quel modo vano di vivere. È solo questo tipo di individuo è al riparo dagli attacchi del maligno. Prima la sorella diceva, il nemico viene continuamente e vuole attaccare di nuovo i nostri pensieri, vuole di nuovo attaccare i nostri sentimenti, ci vuole portare a dubitare di Dio, ci vuole portare ad allontanarci da Dio, ci vuole portare ad allontanarci dalla parola di Dio, dalla preghiera con Dio, dalla comunione con i fratelli. Ed è continuamente all'attacco. Ma colui che è nato da Dio è preservato da Cristo. Cristo ci preserva dal maligno, dagli attacchi del maligno. Questo chi è nato da Dio non pecca? Mi state ascoltando? Non significa che non può sbagliare mai più. Ma vuol dire semplicemente che ha il potere, la vittoria sul peccato. Noi lo possiamo dominare. Noi lo possiamo allontanare. Noi possiamo resistere. Ma non perché siamo forti, ma perché Cristo ci rende forti. Allontaniamo da noi il peccato. Allontaniamo da noi il mondo. Allontaniamo da noi tutto ciò che non appartiene a Cristo. Guardiamo in alto, guardiamo a Cristo Gesù. Viviamo nel mondo, ma come se, no come se, in modo da non essere del mondo e fare la differenza. Prima anche la sorella diceva, no? Si vedrà di nuovo la differenza che c'è tra chi teme Dio e chi non lo teme. Dobbiamo fare la differenza noi, fratelli. Noi sappiamo questa grande verità, che se siamo nati da Dio, non pecchiamo. Chi continua a peccare non è nato da Dio. Ha bisogno di rinascere. Ha bisogno di essere trasformato. Fratelli, non peccate. Ma se qualcuno ha peccato, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e ci libera dalla sua potenza. Ci custodisce nel suo amore, se siamo con Cristo, se siamo in Cristo. Sì, perché sappiamo anche, e questa è la terza verità che possiamo scoprire in questo passaggio che abbiamo letto, è che l'Apostolo con parole semplici rafforza la nostra fede, dice sappiamo di essere nel vero Dio. Sappiamo di essere nel vero Dio. Questo è il carattere cristiano che viene espresso con queste parole. Non ci sono che solo due influenze, Dio e il maligno. Si può essere salvati o perduti. Si può essere con Cristo o senza Cristo. Santi o peccatori. Possediamo la vita eterna o siamo ancora nella morte eterna? Non ci sono altre realtà, o con Cristo o fuori di Cristo, o in Cristo o nel maligno, o in Cristo o ancora nel peccato, o liberi dal peccato o ancora schiavi del peccato, o possessori della vita eterna o ancora siamo nella morte eterna, perduti per sempre. Dobbiamo fare la nostra scelta ogni giorno, perché dobbiamo sapere che dobbiamo essere in Cristo. Egli è l'unico vero Dio. Questa è l'unica verità, non ce ne sono altre. Non ci lasciamo convincere da filosofie umane. La verità è questa: chi ha il figliuolo di Dio ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Ci dobbiamo rassicurare, accertare che abbiamo il figliuolo di Dio nei nostri cuori, che amiamo Gesù più di ogni altra cosa, che apparteniamo a Cristo Gesù perché Egli ci ha redenti, ci ha liberati, ci ha fatto nascere di nuovo, ci ha preservati fino a questo momento. Esaminate se siete ancora nella fede, dirà l'Apostolo ancora. Dobbiamo ogni giorno verificare questa grande verità e fare sempre la nostra scelta, convinti, non dal pastore, non da un'organizzazione, una religione, una filosofia, ma da un'esperienza che noi abbiamo realizzata con Cristo Gesù. Giovanni afferma queste poche cose, queste semplici verità, per contrastare il pensiero gnostico, il quale negava che Gesù Cristo era vero Dio e quindi che Gesù Cristo non era vero Dio e quindi non c'era salvezza, non c'era vita eterna per coloro che credevano in Gesù. E l'Apostolo vuole dire: noi siamo in Cristo Gesù, lo sappiamo, perché lo abbiamo realizzato, siamo nati di nuovo, siamo nati per l'acqua e lo Spirito Santo. L'acqua della parola e lo Spirito Santo. Siamo rinati e ora viviamo in questa grande verità. Non siamo più del mondo, che è nel maligno, ma siamo nella luce e camminiamo come figliuoli di luce, disprezzando in questo modo non la cultura umana, ma apprezzando ancora di più la grande rivelazione di Dio per il nostro cuore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, vogliamo pregare.